Vogliamo prendere alcuni minuti adesso per andare alle Sacre Scritture. Considereremo un tema dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10. Proprio oggi stavamo condividendo con il pastore Ruben alcune riflessioni sul perché non c'è stata negli ultimi anni una vera e propria crescita nella Chiesa in Italia, di conversioni rispetto a quella che sta accadendo in altre nazioni. Io ho analizzato alcuni di questi problemi in un libro che ho scritto qualche tempo fa, intitolato Le possibilità di un risveglio in Italia, e ho ritenuto di indicare tre problemi, che frenano la capacità di espansione del movimento evangelico in Italia, la credibilità, la legittimazione del movimento. Uno di questi è il denominazionalismo, la tendenza a una frammentazione continua. Un altro è la mancanza del carisma soprannaturale, della capacità di manifestare la potenza di Dio e di raggiungere i bisogni di tante persone. E il terzo aspetto, che è quello che analizzeremo stasera, riguarda la mancanza del ministeri di compassione, la capacità cioè di protendersi in maniera credibile e forte verso la sofferenza, verso le difficoltà e i problemi della società nella quale viviamo, molte volte perché viviamo un cristianesimo astratto, ritualistico, vissuto all'interno delle nostre chiese, e non siamo incisivi nei problemi che stanno intorno a noi, ma crediamo fermamente che il Vangelo che Gesù ci ha portato prevede questi ministeri di compassione: dare da mangiare agli affamati, rivestire gli ignudi. In modo particolare stasera considereremo una parabola che Gesù racconta nel capitolo 10 di Luca, in risposta a una grande domanda, una domanda che ha al centro proprio uno dei temi più importanti della spiritualità: cosa devo fare, dice il versetto 25, per ereditare, per ottenere la vita eterna. E sapete che Gesù racconta quella storia di un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico, viene aggredito dai predoni che lo lasciano mezzo morto, sanguinante per strada, Passa di là un sacerdote, poi un levita, e pur notandolo non si fermano, continuano il loro cammino. Sarà un samaritano, potremmo dire un palestinese, un estraneo al popolo di Israele, che invece si fermerà, cambierà il suo programma, la sua agenda per soccorrere questo uomo sofferente. E Gesù conclude la sua parabola proprio con queste parole, Nel versetto 37: vai e fai lo stesso anche tu. E questa è la conclusione alla domanda: come devo fare per ottenere la vita eterna, Gesù ci presenta un messaggio di spiritualità molto pratica, vissuto nella quotidianità, dove la misura del nostro amore per Dio è dato dalla nostra capacità di protenderci verso chi ci sta attorno, E voglio dirti che persone in difficoltà ce ne sono tante. Il primo aspetto che noi cogliamo in questa storia, in questa parabola dell'uomo sanguinante, è un aspetto di sofferenza universale. Il problema del dolore, il problema della miseria umana è diffuso a tutte le latitudini e in tutti i continenti, Questa è la storia specifica di un agguato, di una rapina, Quanto dolore ci sta intorno a noi, non soltanto a causa della malvagità umana. Il dolore è parte strutturale della vita terrena, e nessuno di noi ne è al riparo, vero? Anche in casa avvengono tanti incidenti domestici, non parliamo sul lavoro, dove ci sono morti continue, vero? Anche qui in Toscana. Non parliamo di prendere la macchina o d'altro, la nostra vita è letteralmente a rischio. Tante volte però non è colpa dei nostri errori, vero? A volte, considerando la condizione umana, dobbiamo vedere che la malvagità e la cattiveria producono devastazione e dolore a 360 gradi. E dobbiamo riconoscere che l'uomo, purtroppo, è la belva più feroce che esiste, vero? Tutte le bestie possono essere addomesticate, ma la natura umana è difficilmente controllabile. Se si potesse addomesticare la natura malvagia dell'uomo, quanto male, quanta sofferenza, quanto dolore sarebbe risparmiato. E se noi ci voltiamo indietro, anche a dare uno sguardo così rapido alla storia umana, vedremo che è una storia segnata da un fiume di sangue, di guerre, di dolore, di tradimenti, di orrori, che non appartengono soltanto alle epoche buie della storia umana e del Medioevo, vero? Il continente, il tempo nel quale noi stiamo vivendo, il secolo che si è appena concluso, vero? Ha visto orrori senza fine. Eppure questo secolo appena trascorso si era aperto, vero? La Belle Époque, con la fiducia nel progresso e nella scienza. Pensavamo che avrebbero risolto tutti i problemi dell'umanità. E invece abbiamo visto e vediamo fino ad oggi. E a volte uno si chiede come è possibile che la tecnologia più sofisticata viene usata per produrre bombe intelligenti che costano $1 milioni ognuna e che quando cadono dimostrano di essere così poco intelligenti, perché non fanno distinzione, donne, bambini, vecchi, vero? Ma questo fa parte degli orrori della storia, vero? E ce ne sono tanti altri. E c'è una parte dell'umanità che soffre profondamente, a volte leggendo per esempio la lettera di Giacomo, nel capitolo 5, rabbrividisco considerando che Dio ascolta le grida degli oppressi sopra la faccia della terra. E dice: ricchi, il vostro oro e il vostro argento arrugginirà e sarà come un fuoco che brucerà le vostre carni, vero? Questo ci fa capire che Dio non è indifferente alla sofferenza in cui si ritrova gran parte dell'umanità. E a volte uno nella sua individualità dice: cosa posso fare io di fronte al problema della sofferenza, vero? A volte uno pare che non può fare proprio nulla, vero? Perché la condizione dell'umanità è proprio come quella di quest'uomo che era stato aggredito, lasciato moribondo, era immobile e sanguinava. Probabilmente sarebbe morto di emorragia se non fosse stato soccorso, vero? Questa immobilità, questa impotenza evidenzia proprio l'incapacità di cambiare il proprio destino. Ci sono persone che non possono fare nulla per cambiare il loro destino, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un intervento. E voglio dirti stasera, non stiamo parlando solo di fare della beneficenza spicciola dell'assistenza sociale, non voglio parlare, vero, presentare un Vangelo sociale, purché il Vangelo ci dice di rivestire gli ignudi, di visitare i carcerati. Questa sera ci sono poveri che hanno un grande conto in banca, e se noi potessimo avere un telescopio e guardare al di là delle vetrine luccicanti, degli appartamenti sofisticati, vedremo tanto dolore e tanta sofferenza. Lo sai che mentre noi siamo qui radunati cantando questi bei canti, c'è gente che sta pensando al suicidio in questo momento, c'è gente esasperata, c'è gente sull'orlo della depressione, vero? Ci sono altri che magari non hanno sofferenze fisiche, ma hanno sofferenze psichiche terribili. Pensa quando uno è tormentato, schizofrenia, o un'altra parola potrebbe essere oppressione, è uno spirito maligno, vero? E viene quell'ossessione dove uno entra, esce di casa, accende la televisione, ma non può liberarsi di quel pensiero fisso che è un tormento del suo spirito, come un trapano che penetra dentro, vero? E io credo che c'è una precisa responsabilità da parte della Chiesa di protendersi. Abbiamo citato ieri sera quella frase che è diventata il motto, vero, degli intercessori del Galles nel 1906, di Evan Roberts in particolare. Piega la Chiesa, salva il mondo, vero? Non possiamo avere un vero risveglio se non siamo disposti a piegare noi stessi e protenderci verso il mondo che ci sta attorno, andando al di là, vero, dei nostri limiti, anche religiosi, che ci siamo posti. Certo, qualcuno potrebbe dire, va, in molti casi è la conseguenza dei loro peccati, dei loro errori, chi gliel'ha fatto fare, vero? Certo, anche percorrere la strada da Gerusalemme a Gerico era rischioso, era soprannominata la strada del sangue, perché spesso accadevano degli agguati e spesso nella via di allontanarsi, vero, dalla presenza del Signore, dalla città del Signore, questa parabola è stata tante volte commentata, vero? È stato visto per esempio dai padri della Chiesa, da Sant'Agostino in particolare, che ha scritto proprio un sermone meraviglioso su questa parabola, che descrive proprio l'allontanamento dell'uomo dalla città di Dio, incamminarsi sulla via dei peccatori, vero? È pericoloso, è rischioso, e molte volte noi ci esponiamo alle conseguenze delle nostre scelte. Mi viene sempre davanti la storia di un giovane, avevamo la tenda a Missile Mary, vero? E questo ragazzo era nato in una famiglia cristiana, andava alla scuola domenicale. Poi, come tanti adolescenti, si era allontanato a 16 anni. Il bisogno di trovare un gruppo dei pari, vero? Solo che aveva sbagliato compagnia, si era trovato in una compagnia di ragazzi poco di buono, gli Spinelli ed altri. Quindi una sera, una spavalderia, vero? Una ragazza è rimasta violentata. E così hanno preso il branco, li hanno condannati, anche lui si è dovuto fare 2 anni di carcere, vero? Senza esserne coinvolto, se non in maniera indiretta, trascinato dai suoi amici. E dentro il carcere, purtroppo, ha proseguito la sua parabola discendente da Gerusalemme a Gerico. Compagnie ancora più cattive, mafia ed altro. A 26 anni, dopo essere uscito per uno sgarro, è stato ucciso di lupara bianca. I suoi genitori non hanno neanche avuto un corpo sul quale piangere, vero? Un ragazzino che aveva fatto la scuola domenicale, che era cresciuto nella chiesa fino a 16 anni. Ma questa è la realtà quando noi ci allontaniamo dalla presenza del Signore. Quando seguiamo le inclinazioni del nostro cuore senza essere consapevoli che ogni scelta che noi facciamo è un'opzione che ne apre molte altre. E la Bibbia dice che un abisso chiama un altro abisso. E molte volte quando facciamo una scelta guidata dal nostro egoismo, dal nostro calcolo, dai nostri desideri, non ci rendiamo conto che apriamo le porte all'avversario. E quando ci troviamo in una situazione di sofferenza, prostrati come questo viandante, con la vita che sfugge, vero, come quel sangue, e ci sentiamo incapaci di cambiare il nostro destino, vorremmo tanto che qualcuno
ascolta il nostro rantolo, ascolta la nostra sofferenza, il nostro dolore. Ma sai, un'altra esperienza che si farà nella vita è l'indifferenza delle persone al tuo problema, alla tua difficoltà. Molto spesso, perché la gente pensa a se stessa, vive per se stessa, ognuno per conto suo, e non riesce ad ascoltare il grido di dolore, di sofferenza che viene da altri, vero? La parabola qui parla di due che passano e non danno aiuto, e uno solo dà aiuto. La statistica giusta probabilmente sarebbe 10 che passano e non danno aiuto, e uno solo si ferma, vero? Ma Gesù ne cita due, perché sono due personaggi importanti, un sacerdote e un levita, due rappresentanti religiosi. Avrebbero dovuto mettere in conto di fermarsi e prestare assistenza, in fondo era anche un loro connazionale, erano vincolati a prestare soccorso, a prestare solidarietà. La scrittura dice che passava di là per caso un sacerdote, ma non era per caso. Dio lo aveva portato in quella direzione, vero? E Gesù non ci dice perché non si fermò questo personaggio. Possiamo solo ipotizzare, vero? Probabilmente aveva terminato il suo tempo a Gerusalemme, il suo mese di servizio nel Tempio. O forse stava andando in un culto, non lo sappiamo, in una sinagoga, vero? Non voleva fare tardi, non voleva sporcarsi gli abiti con un uomo sanguinante, ma questa è la figura eloquente della religione formale e rituale, che è tutta protesa all'osservanza cerimoniale e liturgica del proprio ruolo, della propria missione, vero? Gesù è venuto per darci un'indicazione molto diversa, per farci capire che Dio non è tanto interessato in sacrifici rituali e cerimoniali, ma piuttosto nella compassione, nell'amore, nella capacità di protendersi verso chi ci sta attorno. Voglio fare un'affermazione stasera. Tutto ciò che tu hai, e non parlo solo di risorse finanziarie, ma soprattutto di risorse umane, abilità, capacità, intelligenza, motivazione, energia, è un dono di Dio. Dio ti ha dato queste ricchezze, queste risorse, ma tu non sei il fine della benedizione e dell'amore di Dio. Tu sei soltanto il mezzo. Tutti noi, dice la Scrittura, siamo amministratori della multiforme grazia di Dio. Quante volte invece pensiamo di essere noi il fine? E non facciamo più scorrere quell'acqua vivente. Non facciamo più scorrere l'amore di Dio. Ma voglio dirti che l'acqua, quando rimane chiusa nella cisterna, rischia di ammuffire. Oh, se noi potessimo avere la comprensione da un punto di vista eterno del nostro ruolo qui sulla terra, la nostra azione sarebbe completamente diversa. Non saremmo come i pagani che vivono per le cose contingenti e, proprio perché non hanno la speranza della vita eterna, si aggrappano all'accumulo del visibile, che comunque sia dovranno lasciare. Diceva il poeta persiano Saadi: alla tua morte porterai con te solo ciò che tu hai donato. Sono parole che dovremmo pesare, vero? Dio ci dà questa capacità quando abbiamo il suo amore vivente dentro di noi, vero? Non lo so perché Gesù usa la figura di questo palestinese, di questo samaritano, come un esempio di compassione, vero? Ma Gesù lo fa spesso. Va contro quel nazionalismo egocentrico e autocompiaciuto degli israeliti, vero?
che Gesù è venuto a portare non una religione etnica, è venuto a benedire tutte le nazioni della terra, è venuto per dispiegare qualcosa di più di una religione, di una filosofia, ma un amore universale. E Gesù ci presenta quest'uomo, vero, che è un esempio perché aiuta un nemico. Avrebbe potuto dire: ecco qua, un israelita, per loro noi siamo dei cani, dei pagani, ci disprezzano, ci ritengono intoccabili, bene li sta, vado per la mia strada. La Bibbia ci insegna che l'amore è una categoria universale. E la Bibbia dice espressamente: facciamo del bene a tutti, secondo l'opportunità, senza guardare a quale categoria appartiene, vero? O a quale denominazione appartiene. Questo palestinese è un esempio, anche perché non pensa: se io fossi al suo posto, adesso questo qui mi maledirebbe, direbbe: ecco qua, è castigato da Dio, vero? Invece si protende senza pensare tanto alle conseguenze. Per fare il bene abbiamo bisogno del cuore, anche della razionalità, ma abbiamo bisogno del sentimento interiore, della capacità, cioè, di identificarci con chi ci sta di vicino. Sai cosa significa compassione? Passione con, e basta. Significa patire con la persona, patire nel senso di pathos, dal greco, avere quell'empatia, quella capacità di sentire, di immedesimarsi. Ma questo è il mistero dell'incarnazione: Dio che si fa uomo, Dio che scende nella storia, Dio che prende su di sé il corpo umano, vero, con tutte le sue limitazioni, sperimenta la fame, la sete, il tradimento, la tortura, il rigetto, finanche la morte, però non si tira indietro, rimane con le braccia spalancate, e in questa sua capacità di identificarsi sotto la spinta di un amore autentico e invincibile sta la nostra possibilità di salvezza, di uscire fuori dalla nostra fossa sanguinante, dalla nostra solitudine, dal nostro dolore, vero? Questo samaritano certamente anche lui aveva un'agenda, un programma. Alla mattina avrà aperto il suo blocco notes, la sua agenda, avrà considerato gli appuntamenti del giorno, vero? Mercati che doveva visitare. Però seppe interrompere la sua agenda, perché riconobbe che davanti a lui c'era un'opportunità, bisogno più importante di tutti gli altri. Molto spesso Dio ci metterà alla prova, proprio magari quando tu hai un impegno personale, dovrai interromperlo perché c'è una persona in difficoltà, un amico che ha bisogno di conforto, un ammalato che ha bisogno di una visita, una persona sofferente che ha bisogno della tua attenzione. Ma a volte tutta la nostra attenzione gira intorno solo a noi stessi, ed è così rischioso a volte anche nel ministerio cristiano, quando diventiamo tutti presi dal nostro professionalismo, troviamo il nostro autocompiacimento in titoli, in gratificazioni personali, in edifici, in onorificenze, e non ci rendiamo conto, non comprendiamo che l'essenza del ministero cristiano è amare e protendersi verso chi ci sta attorno, vero? Agostino di Ippona, commentando questo messaggio, questa parabola, diceva semplicemente: questo samaritano sconosciuto è Gesù. È lui che ci ha trovato nella nostra sofferenza, nel nostro dolore. È lui che ha versato vino e olio sulle nostre piaghe, vero? Il suo amore, il suo spirito. È lui che ci ha messo sulla sua cavalcatura di grazia per portarci all'albergo, la chiesa, dove potremo veramente venire curati e ristorati e fortificati ed equipaggiati. Fratelli e sorelle, questa sera abbiamo bisogno proprio di questo intervento da parte di Dio, vero? Abbiamo bisogno che Dio ristora in noi questa capacità di identificazione che era presente, per esempio, in Agostino di Ippona, come spiegavo stamattina in un culto dove sono stato. Un uomo considerato uno dei più grandi dottori della Chiesa, un apologeta che seppe proteggere la Chiesa nascente, vero, nel IV secolo, dai manichei, dagli gnostici, dalla filosofia greca che tentava di penetrare e alterare il messaggio del Vangelo. Era un grande teologo, un fecondo scrittore, ma sai come viveva lui? In una comune. Viveva in una casa la cui porta era sempre aperta ed era circondato di gente semplice, di persone che avevano problemi, perché lui voleva essere accessibile. Non era un grande telepredicatore di successo inavvicinabile, che si faceva vedere solo durante gli show. No, era un uomo aperto al contatto, con la sofferenza, con il dolore. E voglio dirti che la conoscenza migliore non è quella astratta che apprendiamo tramite nozioni dottrinali, ma è quella pratica che noi realizziamo nel contatto, nell'incontro con chi ci sta accanto, che tante volte non vediamo e non ascoltiamo, perché stiamo ascoltando solo noi stessi, le nostre ambizioni, il nostro arrivismo, il nostro protagonismo, e non abbiamo orecchie per udire il grido di sofferenza, il bisogno di chi sta attorno a noi. È una delle necessità questa sera. Sarebbe di dire: Signore, io ho la mia agenda, ma voglio avere anche il tuo cuore. Io vorrei che nella Chiesa ci fosse un battesimo di compassione, una capacità di andare oltre. Non che non sia stato fatto niente, per carità, vero? Senza suonare tanto le trombe. Ci sono sorelle, fratelli nella Chiesa che si protendono verso chi è in difficoltà. Ma io credo che deve crescere questa misura di compassione a livello nazionale, in tutto il corpo di Cristo. Ed è possibile soltanto se questa compassione mette radici nel nostro cuore e noi comprendiamo che la vita eterna e l'autentica spiritualità e l'amore verso Dio è misurato dall'amore verso il prossimo. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo per un momento di preghiera.